2 luglio 1993, Somalia, missione di pace Restore Hope Ibis, checkpoint Pasta. Sono passati 30 anni da quando, durante una terrificante battaglia contro i guerriglieri somali, persero la vita 3 soldati italiani. Il maresciallo del Tuscania, Francesco Aloi, affidò al suo diario segreto, pieno di rivelazioni e di scandali mai puniti, la sua testimonianza, il suo ricordo in prima persona di quella terribile giornata durante la quale lui, con i proiettili che gli fischiavano accanto alle orecchie, riuscì persino a salvare degli uomini e a salvare dei mezzi. Alle 3 di mattina fu comandato per dirigere un rastrellamento insieme a mezzi e a uomini e ad altri carabinieri, in particolare il carabiniere Menicucci. E già durante quell'operazione dovette affrontare scontri a fuoco lungo la strada imperiale e nei limitrofi con guerriglieri somali, violenti scontri a fuoco e durante i quali provò più volte a contattare i comandi per avere disposizioni, con scarso successo, anzi gli risposero forse dopo quasi un'ora. E poi finalmente arrivò all'altezza del checkpoint Pasta ed ecco la sua testimonianza. Finalmente riesco con Menicucci a desfiltrare e, dopo aver raggruppato alcuni dei mezzi affidatimi con i relativi conduttori, raggiungo il famoso checkpoint Pasta. Qui mi viene consigliato da una pattuglia degli incursori di esfiltrare dall'esterno, girando la strada imperiale, che è impraticabile, oltre che insidiosa. Faccio presente che altri uomini affidatimi sono intrappolati in quel tratto di strada che oramai è un inferno. Dopo aver interloquito con il comandante di questa pattuglia, questi decide di precedermi per aprirmi la strada e quindi offrirmi adeguata copertura, in quanto a bordo di mezzo dotato di mitragliatrice Browning. Quindi ci ributtiamo nella mischia per cercare di recuperare almeno i militari italiani a me assegnati, visto che a recuperare i poliziotti somali si rischia anche di doverli combattere non distinguendo l'appartenenza alle diverse fazioni. Dopo averne recuperati alcuni con i relativi mezzi, siamo bloccati a metà strada da un comando di guerriglieri che, con l'ausilio delle solite barricate poste in mezzo alla strada, riescono ad intrappolarci. A questo punto si apre uno scontro senza impari. Io, che sto terminando le poche munizioni assegnatemi, chiedo via radio almeno l'ausilio di un carro che cerchi di sfondare questa barricata e avere quindi la possibilità di evacuare. Sì, anche le munizioni sono centellinate. Giunge il carro richiesto, che tuttavia non riesce ad aprirsi un varco nella barricata. Disposti i mezzi recuperati in formazione a riccio e chiusi in difesa, rispondiamo a tono agli attacchi sferrati dai somali. Dopo alcuni istanti, uno dei nostri mezzi nel dispositivo viene raggiunto da un colpo di mortaio e un elicottero A8-205 colpito perde del liquido sopra di noi. Ancora un altro elicottero da combattimento Angusta pare sia colpito anch'esso senza gravi danni, però in maniera tale da essere neutralizzato, e anche i velivoli non possono aprire il fuoco. È proprio così. E allora decidono di alzarsi in quota. Che protezione può offrire un elicottero in volo che non può far fuoco se non fare da bersaglio facile? Cerco nuovamente il contatto radio, ma qualcuno lancia una bomba a mano sotto i cingoli del carro interposto nel dispositivo. Il carro ovviamente non subisce alcun danno, anzi in quel caos non si accorge quasi di nulla, ma tutti di istinto al mio grido di allarme si buttano a terra e nel fosso adiacente alla strada. Grazie a Dio non c'è nessun ferito. Poco dopo vedo correre verso di me il giovane sottotenente Vignola, che giungendo affaticato da un centro di fuoco più a nord mi chiede conto, poiché a suo dire non riesce con i pochi uomini a disposizione a contenere il volume di fuoco somalo. Mi chiede dove sono finiti tutti gli altri ufficiali che hanno preso parte al rastrellamento. Non se ne vede uno e io annuisco sconcertato. Sicuramente, come apprendo successivamente, si trovano tutti al comando a dare disposizioni che alla fin fine non sono mai giunte e a contattare Roma contando le perdite. Tutti questi ragazzi quindi sono alla mercé della propria iniziativa e mettendo a frutto tutto ciò che gli è stato propinato in brevissimo tempo, cercano con coraggio di salvare la propria vita e quella dei commilitoni, in questa occasione compagni di sventura. Terminate le munizioni, contatto di nuovo il gruppo di incursori che mi precede di qualche metro in posizione sfalsata, impegnato a difesa delle postazioni occupate, e al quale comunico il mio intento di ripiegamento forzato con il tentativo di sfondare la barricata già danneggiata dal carro M60, richiedendo loro una più calcolata copertura di fuoco. Guardo negli occhi Menicucci, replico: ce la dobbiamo fare. Nel mentre, poco distante da noi, un carro VCC viene fatto segno di un colpo di RPG-7, arma controcarro a carica cava di fabbricazione russa. Tutte le armi utilizzate dai somali sono di provenienza dell'est, tranne qualcuna frutto di furtarelli tra i contingenti umanitari. Il tiratore somalo, posto dietro uno scudo umano di donne e di bambini atti a lanciare sassi, apertosi un varco, improvvisamente fa fuoco. Il colpo a carica cava penetra nel fianco del carro e deflagra all'interno. Fortuna, se così si può definire, che essendo le botole aperte la deflagrazione trova sfogo. C'è un attimo di suspense, il carro si muove, il pilota è ancora vivo. A questo punto reputo indispensabile più che mai la necessità di aprire un varco a tutti i costi e comunque nel tentare e dopo aver incastrato il piede sull'acceleratore facendo leva sotto il pedale del freno in modo che anche se colpito il VM60 avrebbe continuato la marcia, sfondo quel che è rimasto della barricata facendo fare al mezzo un vero e proprio decollo. È fatta e gran volontà raggiungo l'ambasciata. Mi seguono gli altri mezzi che si fermano al Porto Vecchio. Durante il mio transito al checkpoint Ferro incrocio i carri del distaccamento Tuscania, dove sono stati fino ad ora, penso. Di corsa mi reco in sala operativa per notificare direttamente agli alti ufficiali della precaria situazione, che non mi degnano di considerazione, essendo tutti molto occupati a parlare ai telefoni, e ce ne sono molti. Riprendo fiato e mi approvvigiono di munizioni da colleghi dell'armeria della Folgore, che in quel momento diligentemente non badano alla burocrazia. Nel mentre giunge all'ex ambasciata anche il carro colpito. Il pilota è sconvolto, ma miracolosamente incolume, non connette più. A quel punto, con uno dei molti ufficiali presenti che si sono accalcati intorno al carro, senza muovere un dito, riesco ad aprire la rampa posteriore. È uno spettacolo terribile. tremendo. Il capo arma, colpito direttamente alla gamba dal dardo del razzo, e oramai morto, dissanguato. Scopro più tardi che morì, Pasquale Baccaro. Pasquale Baccaro. Qualcuno respira ancora e geme. È il sergente Giampiero Monti, è ferito molto gravemente. Infatti presenta uno squarcio al ventre ed altre ferite, tra cui uno alla coscia destra. Con l'aiuto del carabiniere Menicucci riesco a caricarlo nel cannone del VM60 e a portarlo così presso l'infermeria al Porto Vecchio, poiché quella del comando è stata chiusa per l'occasione. Non dimenticherò mai gli occhi del sergente che fissava la striscia rosso-blu con scritto carabinieri che avevo sul petto. Dopo la corsa che salva la vita al militare, mi dirigo nuovamente verso la strada imperiale per recuperare la rimanenza degli uomini lasciati lungo quell'arteria. Qua il racconto va avanti ancora e parla, fa anche nomi e cognomi di persone secondo lui responsabili, e però queste poche pagine che vi ho letto danno l'idea di quello che veramente è successo quel giorno e soprattutto della confusione che regnava. Praticamente si arrangiavano tutti, non c'era un comando logistico che desse ordini, e poi questa faccenda della burocrazia che sostanzialmente gli impediva di rifornirsi di munizioni. A questo proposito, nel suo diario segreto fa anche il nome e il cognome, Francesco Aloide è responsabile di questo mancato rifornimento di munizioni, e non è mai stato aperto alcun procedimento nei confronti di questo signore, che anzi ha fatto una brillante carriera, lo troveremo poi persino in Piazzale Alimonda durante i famosi scontri del G8 quando morì Carlo Giuliani. Eppure, c'erano tutti gli elementi per poter procedere e per poter fare un pochino di giustizia, perché il famoso racconto del checkpoint Pasta fatto dal maresciallo Aloi è stato reso noto anche alla commissione governativa d'inchiesta Gallo, che ovviamente non fece nulla.